Quindi Giobbe era l'uomo che gli è stato tolto tutto, Coelet è l'uomo che ha avuto tutto dalla vita. Però la concezione del mondo di Coelet è molto più scettica, diciamo, forse, di Giobbe, a mio parere. Queste parole che invogliano a vivere io non le vedo tanto. Volevo che parlasse un attimo sul tema della speranza in Coelet, se c'è questa speranza o se non c'è.
Il professore Mignolo, il Coelet non dà nessuna soluzione al problema della vita, soprattutto quando constata che tutti muoiono e quindi anche lo spirito dell'uomo finisce come lo spirito dell'animale, e la conclusione nomista non è sua. Quindi, diciamo, qual è il vero pensiero di Coelet sulla morte, come lei ha detto, ossia sul senso della vita?
Volevo una interpretazione, un commento al versetto 9.1 di Coelet, in cui Coelet dice che l'uomo non conosce l'amore. Che cosa significa questo? Che tipo di persona è Coelet per dire una cosa del genere?
Vorrei spuntare una lancia a proposito della traduzione di De Luca. Nel senso che, per esempio, a me è piaciuta molto e l'ho trovata essenziale, perché in confronto alle altre traduzioni mi ha proprio costretto a ragionare, mi ha costretto a pensare io. Quel modo di mettere, come giustamente diceva lei, le tessere del puzzle, mi hanno costretto a maneggiare queste tessere, e quindi lei mi piace molto per questo. L'altra cosa che volevo chiedere, l'aspetto che più mi affascina di Coelet è il tempo, il senso, l'uso del tempo. Io in questo ordito temporale che lui costruisce sono arrivata poi a leggere l'Olam nel cuore dell'uomo come Dio nel cuore dell'uomo. Allora, che non è Elohim, ma che è il tetragramma. Allora, questa presenza così forte, questo Olam che diventa poi la ragione positiva di tutto, per come sono riuscita, per quel poco, insomma, sono riuscita a leggere io, mi sembra una lettura molto moderna e molto importante. Non so se sbaglio, ecco, questo tutto.
Io non ho domande specifiche, avrei un discorso da fare, sto ragionando su queste cose anch'io e lo so, voglio uno scambio di idee su questo.
Magari diamo per ora la precedenza e poi sì.
Una domanda precisa, ma credo non facile, da cui
non soddisfare.
Rispondere sul versetto 3.12 per essere quello dell'Olam. E vorrei sentire Daniele, ma ovviamente anche il professor Pignolo, come mi interpretano sola, perché stando proprio al discorso, diciamo, filologico, ai vocabolari, al di là delle etimologie, scusa, un nome. Olam nell'ebraico anche moderno significa mondo, no? Ma in Coelet, siamo un po' nella strada, tra Olam, tempo e il mondo, cosmos, no? Non so. Per esempio, c'è questo problema. Cos'è sto Olam, insomma, che Dio mette nel cuore e che però dopo non si sa? Il greco dice Aion come sempre, o quasi sempre, che lo sappia, quando c'è Olam, che dice sempre, ieri, no? Quindi, una curiosità che però mi sembra abbastanza importante.
A questo proposito, io vorrei due punti. Cioè, primo, precisare un po' meglio Coelet come risultato di tutta una situazione, di una cultura precedente. Cioè, Coelet non salta fuori dal nulla improvvisamente qualcuno che dice qualcosa. è il frutto molto probabilmente di tutta la cultura precedente e che noi conosciamo relativamente. E in contrapposizione i nostri preconcetti di come ci è stato dato ed è stato trattato questo testo, in particolare a noi cattolici, che è sempre stato dato in pillole per frasi e avulso dal contesto, perché credo che pochi di noi conoscevano bene l'Ecclesiaste, come si chiamava più spesso che non Coelet, se non ripeto per frasi, cioè la famosa vanità, tutto è vanità, che abbiamo visto non rende né giustizia né rende chiaro quello che voleva dire in questo contesto. Cioè questi due elementi secondo me ci rendono anche ancora più difficile la traduzione e il capire veramente questo testo.
Non so se ho capito male, ma lei si è espresso dicendo che nel mondo di Coelet praticamente non esiste Dio. Ora, no. Questo vorrei essere sicuro se ho capito bene o male. La mia allora riflessione piuttosto è che siamo in una specie di mondo esistenziale, nel senso di dire siamo in una visione totalmente dell'essere, dove all'uomo viene tolta la comprensione totale della sua esistenza, ma in Coelet questa domanda esistenziale è possibile proprio perché esiste Dio, in quanto che la sua domanda, la sua riflessione non è, è possibile soltanto perché c'è un riferimento a Dio che rende contrastante la possibilità di capire l'esistenza umana. Ecco, questo era la mia osservazione.
Volevo chiedere questo: il fatto che Coelet dica io non so, non anticipa un pensiero modernissimo? Non mette in discussione la figura di Dio in un mondo però ancora permeato di deità, non so come dire? Però dice io non so perché sono qua, non so perché vivo, non so perché morirò. Ed è, bisogna arrivare, che so, al 1800, cioè 1600 anni dopo.
A rischio, professor Garroni, una domanda un po' così. Mi incuriosisce il rapporto tra le lettere paoline e il Coelet.
Come mai, non so se sono stati rabbini o cristiani, hanno messo questo libro nel canone?
Sì. Dunque, la questione del canone, io vi lascerò un PDF, credo, non dico esaustivo, ma quantomeno abbastanza soddisfacente, perché la faccenda si articola, è un po' complessa, perché sulla questione del canone è girata una tesi per cui Rabbini, verso la fine del primo secolo e a cavallo col secondo secolo, avrebbero ottenuto un concilio o sinodo a Iammia per stabilire quali fossero i libri canonici e no. Questa è una panzana favolosa. Ci fu a Iammia, a cavallo appunto tra il 90 e il 117, ci fu a Iammia certamente una riunione di rabbini, ma non era nessun concilio. Già un linguaggio del genere è devastante, perché noi pensiamo subito a chissà quali, e neanche sinodo, hanno detto anche sinodi, è una riunione, punto a capo, una riunione tra l'altro generata dal fatto che Gamaliele II, il capo del rabbinato, aveva offeso un collega e quindi avevano deciso di buttarlo giù. Adesso ti deponiamo perché sei stato arrogante, punto a capo. E nel contesto hanno discusso di alcuni libri. In che termini? Primo, Coelet, il Cantico, stesso Ezechiele, sporcano le mani o non sporcano le mani? Una bella domanda, perché cosa vuol dire sporcano le mani? Non è così facile rispondere. E poi, altra questione, dobbiamo lasciarli leggere o dobbiamo nasconderli? Erano domande di tipo pastorale, noi diremmo, pratico. Nascondere questi libri non voleva dire sono canonici e ispirati oppure no, ma voleva dire li lasciamo essere appunto libri che nutrono abitualmente la fede del popolo di Israele, oppure è meglio tenere appunto Ganaz, nascondere, è la stessa radice di Geza, che vuol dire appunto di postiglio, e allora si trattava appunto di dire se questi libri andavano fatti circolare oppure meno. Sulla questione dello sporcare le mani, qualcuno ha detto sporcare le mani è il modo rabbinico di dire è un libro canonico ispirato. No, no, non è così. È una formula che non è nemmeno facile in sé per sé, troverete una lunga nota degli appunti, per cui vi permetto di rimandare perché andiamo su minuzie che poi fanno venire meno interessi un pochino più vitali su questo libro. Dire che sporca le mani è semplicemente dire che il contatto con il sacro rispetto al mondo profano deve essere proprio salvaguardato da qualunque commistione, per cui tu ti lavi le mani prima di prendere in mano il testo biblico, ma te le lavi anche dopo che hai letto il testo biblico. È una questione appunto di trattamento fisico del sacro che non coinvolge più di tanto riferimenti ideali a ispirazione o canonicità. Per cui, che cosa si può dire in merito? Anche qui, questo è disputata, quindi vado un po' coi piedi di piombo. Però, primo, quello che ha discusso Ayamnia circa questi libri, soprattutto Cantico e Coelet, in realtà era una questione che prescindeva dal dire li mettiamo nel canone. C'erano già nel canone. Ayamnia decide su una questione a livello secondario, non primario, di canonicità. Questo ormai è abbastanza assodato. E del resto appunto del canone tripartito biblico, cosiddetto appunto farisaico, dà testimonianza al famoso prologo del Siracide, del nipote di Ben Sira, tradotto in greco, che appunto rimonta a cos'è, 143, una cosa del genere, insomma, anche datato preciso perché c'è un riferimento di cronologia relativa. Quindi probabilmente non un canone ermeticamente chiuso, anche lì la discussione è grande, no? Perché si dice la legge di Mosè, i profeti, e tre volte nel prologo del Siracide torna questa espressione, la legge e i profeti. E poi per parlare invece degli scritti in cui sono inseriti Cantico e Coelet si usano tre volte tre espressioni diverse: gli scritti dei padri, gli altri scritti, quelli rimanenti. Da questa, allora, come mai i profeti e Mosè hanno una terminologia ormai già bella fige e invece gli scritti hanno questa denominazione fluttuante? Due ipotesi. Prima ipotesi, segno che il canone non è ancora chiuso e che a quel livello, a livello della collezione degli scritti, possono entrare ancora altre cose. Migliore interpretazione invece, secondo me, è il segno piuttosto del fatto che mentre Mosè e i profeti sono collezioni perfettamente omogenee, cioè la legge di Mosè comincia con Genesi, finisce con Deuteronomio, l'ordine è quello, non si tocca, e infatti in tutte le Bibbie tutti quanti condividiamo un Pentateuco così, una Torah così, no? Invece analogamente i profeti hanno una loro coerenza, appunto anteriori e posteriori, maggiori e i cosiddetti minori, Invece gli scritti sono un testo, una collezione perfettamente antologica, perché c'è di tutto. C'è un'opera storiografica come quella del cronista più Esdra e Neemia, c'è i salmi che evidentemente hanno un ruolo particolarmente spiccato, c'è una raccolta di altri testi, di quelle cosiddette Megillot, c'è il corpo più specificamente dei sapienziali, e cioè appunto Giobbe, Proverbi, Coelet. Allora, anche questo troverete nel PDF. L'ipotesi più sensata è che quando hanno detto Coelet è canonico, Proverbi è canonico, we don't know, non sappiamo. Ma il punto non è considerare, vedete, il canone soltanto come elenco di libri riconosciuti. Nella Chiesa Cattolica c'è stato il Tridentino, prima del Tridentino certo ci sono delle liste eccetera, ma non c'è stato mai nessun pronunciamento, perché stavamo litigando con loro. Allora bisogna...
Se no non c'era neanche quello.
Di fatto l'idea più importante, come dice un collega che è di teologia fondamentale, Tullio Cetrine, non è tanto il canone come elenco, ma il concetto di canone come canonicità, cioè il fatto che c'è una berit tra Dio e il suo popolo, sì, e a un bel momento salta fuori il nero su bianco. E allora in Esodo 24 Mosè riprende tutto il discorso di Dio al popolo, il popolo dice: Nasev Nishma, faremo e ascolteremo tutto quello che il Signore ha detto. A quel punto Mosè mette nero su bianco, a quel punto, cioè Dio, la sua voce, la trasmissione di Mosè e anche la vocina del popolo. La nostra Bibbia, con tutto rispetto, non ha a che vedere con un Corano, che è rivelazione appunto tutta. Mosè fa scrivere dopo che il popolo ha detto la Zene di Shema, non prima, non dà al popolo un foglio così già precompilato, no? Questo è fondamentale, cioè di fatto noi diciamo canonico, ma è semplicemente il riconoscimento che la fede accoglie certi testi appunto come una questio facti. Cioè è un dono, significativamente è un dono del deserto la Torah, perché quando è che hanno cominciato a scrivere? Stranamente intanto che camminavano, evidentemente tutta una rilettura tipo molto molto immediato, insomma non sono testi che raccontano cronologicamente come sono andate le cose, ma che ci danno la vera essenza, l'eidos in qualche maniera, che cos'è una scrittura sacra e canonica. La definizione delle più belle che sono state date è: cos'è la scrittura a parte contabile? Tornando a Coelet, il Cantico dei Cantici se l'è cavata benissimo, perché non soltanto è uscito dicendogli no, lo facciamo leggere, ma appunto la famosa battuta, il Cantico dei Cantici è il santo dei santi delle scritture, dei Ketuvim. Il Cantico dei Cantici è uscito dicendo non soltanto va letto, ma va letto come quintessenza, Mishnah-Rabbim, è proprio sintetica, tutto nel frammento del rapporto tra Dio e il popolo. Coelet aveva problemi diversi, perché appunto era accusato di due cose. Primo, di incoerenza, perché all'inizio dice come godi la gioia, ma sei matto, ma poi tutto il libro va avanti a dire dai, vivi gioiosamente. Allora dice: qui così non capiamo più niente. Quello lì, tanto poi si dice temi Dio, e allora ha risolto tutto col temi Dio. A salvare Coelet, come dire, dal punto di vista di quello che era, non tanto la sua, in un certo senso forse anche la sua canonicità, è stato proprio il secondo editoriale, probabilmente. Anche se, secondo editoriale, anche lui probabilmente è una decisione secondaria, appunto, secondo, non il primo. di fatto Coelet comunque si è imposto, dobbiamo supporre così, si è imposto nella sua autenticità proprio per la forza intrinseca spirituale che conteneva, che comunque è stata sentita solidale alla tradizione di Israele, poi se diciamo è uno originale, ma è comunque uno molto solidale. Io ho apprezzato moltissimo tutti quei riferimenti più puntuali che abbiamo appena sentito da parte di Garrone, perché in effetti potremmo fare tutto l'anno questo gioco qua e sarebbe una interessantissima lettura di Coelho. Provate a leggervi, ripeto, Ezechiele 28, proprio, e poi provate a leggervi Coelho 1-2 e poi vedrete da chi Coelho ha copiato per inventare proprio questo suo Mashal, perché di fatto Mashal vuol dire proprio anche mimo, vuol dire anche proprio performance nel senso più ordinario della parola. L'altro problema invece più serio che Coelho ha avuto qual era? Era il fatto che a un certo momento diceva delle cose che sembrano andare contro la Torah, in particolare la battuta finale della sua istruzione al giovane, dice, capitolo 11, versetto 9, la tua giovinezza, ragazzo, vivi con gioia, goditi i giorni buoni di tua vita, segui le vie del cuore, del tuo cuore, il fascino degli occhi. Di tutto questo sai a render conto, ti chiama Dio. Segui le vie del tuo cuore, il fascino degli occhi. Oh, è esattamente il contrario di quello che si dice ai numeri 14, dove Dio dice a Mosè: oh, voi non andrete seguendo le vie del vostro cuore, il fascino dei vostri occhi. Vietato! Appunto, come diceva lui, c'è il precetto, c'è il comandamento, quello è la via, non va dove ti porta il cuore, ma neanche per solo. Quello invece, in effetti, proprio da questo punto di vista qui, innova fino proprio a quasi impugnare l'istruzione mosaica. Poi di nuovo allora qui il rischio poteva essere: non sei ortodosso perché sei contro Mosè. Alla fine vale il recupero del temi, ascoltato tutto temi Dio, ascolta tutto ma poi temi Dio e osserva i suoi comandi. Quindi in qualche maniera Rabbini non se la sono mai sentita di tagliare fuori un libro così, non soltanto dal punto di vista di dire non canonico, ma semplicemente dal punto di vista di dire non ve lo facciamo leggere, è canonico, è sacro, è ispirato, ma voi non lo leggete. Questo qui è in qualche maniera la ricostruzione di questa vicenda. Comunque io non sono un tifoso assolutamente di Ceronetti, perché non mi piace tanto, però bisogna dire la introduzione prima che lui ha fatto alla sua prima traduzione di Coelet è molto bella e merita la lettura, più l'introduzione della traduzione, anche perché poi sfoderà la grande cultura di storia degli effetti di Coelet, che non è roba da poco. Ma dice una cosa: povera Bibbia che non avesse il Coelho. Io lo sottoscrivo proprio sotto, di fianco, a sinistra, a destra e anche sopra. Povera Bibbia che non avesse il Coelho. Anche perché, sempre ripeto sulla falsa riga, che tutto sia Hevel, Salmo 39, col Adam Havel. Ogni Adamo è una bene, ogni, come traduceva Alonso brillantemente, no? Ogni uomo è Hevel, è lì che l'ha preso, o perlomeno l'originalità di Coelet è il fatto che non è un'affermazione isolata, ma che prende sul serio il fatto che questa vita qui che abbiamo noi non la possediamo, la ricevi, ti passa dentro, ti porta oltre, e poi a un certo momento ha la sua parabola di chiusura. Questo credo che sia veramente, oserei dire che è un libro, io dico la verità, lo faccio di mestiere di occuparmi di scrittura, ma se penso a come lo leggevo negli anni 80, prima di prenderlo in mano un po' più seriamente, arrossisco, perché facevo una lettura assolutamente appiattente, perché in effetti è proprio un libro che ti mette a cimento. Qualcuno ha detto è un libro che induce transfer, infatti ciascuno è bellissimo, è giustissimo, è un libro che a un certo momento uno lo legge e dice mamma mia, per piacere possiamo, c'è qualcosa d'altro, c'è una domanda di riserva, oppure l'altro dice ma no, ma io mi ricordo quando l'ha letto mia sorella, che fa architetto, quindi non c'entra queste cose, dice ma no, ma sto qui è un libro gioioso, è un libro gioioso, è proprio un predicatore della gioia. La battuta di un famoso esegeta Wildray, di un famoso esegeta anglofono, il quale ha invertito la tendenza, anche lui però copiando, perché ha ripreso dalla... Gli ebrei leggono sto libro per una festa di Sukkot, la festa di primavera, la festa delle capanne, dove si rievoca l'esodo e si fa la raccolta, quindi è una festa gioiosa, è una lettura assolutamente gioiosa che dà la tradizione liturgica ebraica.
Avrà un significato.
Dopodiché lo stesso Wildray, che negli anni 80 aveva detto predicatore della gioia, poi negli anni tardi 90 ha corretto il tiro e ha sentito, non ha più usato questa espressione che era provocatoria e che ha avuto una grandissima visione positiva negli studi, e si è ritirato dietro un'espressione più semplice, dice coerente, è un realista, io dico è un ironista, ma se volete io lo cambio, accetto realismo, perché secondo me extra ironia nulla salus, non si scappa.
Grazie. Paolo, tu credi adesso ci sarebbe il tempo per proporre il tuo discorso?
Io sono che mi occupo di Coelho su una quindicina di anni praticamente, cominciato a tradurlo dall'ebraico 15 anni fa e non ho finito di tradurlo, francamente, nel senso che tutte le volte che rivedo la traduzione, poi l'ho commentato eccetera eccetera, personalmente non sono un professore, quindi ho fatto di un dilettante, non so se sono andato a sbagliare o sono già sbagliato. Comunque io mi sto interrogando anche perché questo amore verso Coelet, che continua nonostante poi abbia continuato a leggere la Bibbia, l'Antico, Nuovo Testamento, eccetera. Ma questo personaggio domina, ecco, perché sta al di là, ecco, degli interrogativi che in qualche modo ha dei limiti in fondo che vengono imposti a questo percorso che va dall'Antico al Nuovo Testamento con tutte le figure, diciamo, e la teologia che c'è, insomma, che plasma anche queste letture. E allora a questo punto io quali sono le domande fondamentali che io mi pongo? In primo luogo, se uno comincia a leggere l'ebraico, se non si occupa un po' di esegesi, si domanda, ma su questo testo quante mani sono intervenute? Quante correzioni? È vero, insomma, mi piace moltissimo il discorso del professor Vignolo sulla canonizzazione, che non è quello che tradizionalmente pensiamo quando pensiamo agli scritti canonici e non canonici, che forse è già arbitraria questa distinzione qui, ma è certo che togliere questo sigillo un po' della canonizzazione consente una più ampia lettura, perché uno accede alla lettura del Coelet perché ha delle domande in più da porsi, delle domande che neanche nel canone antico e nuovo testamento, trova neanche questa la risposta. Ma perché nessuno la potrà trovare? Perché non possiamo avere queste risposte di queste questioni di principio fondamentali del nostro essere e del nostro destino. E allora a questo punto quali sono i punti che inquietano di più? Ma in fondo a me la questione che qui inquieta di più è la giustizia di Dio. Perché Coelete, che si impersona in Salomone, ci dice: ma io ho fatto tutte queste cose in questo mondo, a prescindere dalla vanteria di Salomone, ma in fondo dice: e poi non avrò più niente, non ho più niente, e cosa sarà di me? Sparisco, sparire completamente. È vero, c'è la memoria, ma quanto dura la memoria? Ecco, in questo essere grandioso, come lo designa Salomone, che va al di là forse dello stesso re di Israele, è una figura simbolo sicuramente. Questa è una cosa. La seconda cosa fondamentale è: ma il Dio di fronte a cui ci troviamo è personale o impersonale? È una domanda ancora più grande di quella della giustizia, perché la personalità vuol dire adombra qualcosa che ancora ci costringe in un quadro, mentre in fondo Coelho, nei versetti del primo, mi pare da 5 a 12 del primo capitolo, parla della necessità delle leggi di questo mondo, usando un terminologia chiaramente dell'uomo antico, ma in fondo risuonano ancora continuamente. Ecco, ma dietro questa impersonalità c'è Dio, o è l'impersonalità Dio? Questo che io mi domando. Allora a questo punto il discorso dell'Olam è il discorso fondamentale dell'impersonalità di Dio, che ci inchioda in qualche modo. E quindi a questo punto mi domando, già dico, il professor Vignola ha risposto della canonizzazione, ma che senso ha canonizzarlo? Qui sono domande che l'uomo si è posto e che sono emerse in forma esplosiva in quel periodo straordinario che è il secondo giudaismo, a un certo punto si riprendono in mano il Deuteronomio, si prendono in mano l'Apocalittica, e si capisce che bisogna camminare anche oltre a queste cose. Quindi io credo che l'unica questione, diciamo, ma anch'essa assoluta, è quel tema di Dio, che non so se poi l'abbia scritto per Coelete o se è stato aggiunto, perché a un certo punto io non so se leggere Coelete come un'opera personale oppure anch'essa impersonale, cioè di una comunità che avrà anche aggiunto delle cose, delle opinioni su quella cosa. Quindi il cammino della scrittura è un cammino estremamente, diciamo, complicato e complesso, e che non si risolve, e guarda caso il Coelete è la quintessenza di questa situazione, in cui, se vogliamo, la persona che medita sulle massime questioni si trova di fronte. Ecco, basta.
Incominciamo il nostro pomeriggio.
Ben ritrovati. Vorrei cominciare proprio a rispondere, reagire un po' alle belle questioni che avete sollevate. Partiamo dal fondo, partirei proprio dall'intervento finale del nostro amico Paolo, che mi sembra anche pregno di tante questioni che precedentemente sono state sollevate. Dio personale o Dio impersonale? Grazie per la domanda, come si usa dire, però è un grazie sincero, perché penso che qui così bisogna un pochino, come dire, scrollare i panni, perché sono un po' impolverati, che modo di vedere. Allora, il modo con cui normalmente Coelete parla di Dio è il Dio, Ha Elohim, normalmente, qualche volta non c'è, sì, ma... e basta. Allora, il Dio, che linguaggio è? Una cosa che non abbiamo forse ancora sufficientemente esplorato stamane, ma insomma è ovvio, non è una critica a nessuno, ma è proprio il fatto che a un certo momento, insomma, siamo nel tempo e quindi dobbiamo farci i conti. È una cosa che abbiamo esplorato, è: ma a chi sta parlando Coelete? Qual è quello che normalmente in sede di critica oggi si chiama il destinatario autoriale, cioè con chi sta interloquendo, da distinguere col destinatario invece letterario, vale a dire il libro di per sé, proprio si apre poi quanto libro ha avuto un orizzonte straordinario, la scrittura è come la ruota, batte lo spazio e batte il tempo, l'invenzione della scrittura, come ha detto giustamente qualcuno, è come l'invenzione della ruota, quindi in questo senso qui la traiettoria di questa testimonianza è poi aperta al futuro, ma ecco, io credo che sia molto importante, diciamo che nell'ambito scientifico ci sono stati un po' di, come sempre, un po' di andirivieni pendolari. Allora, perché si è cominciato a dire, Coelet, lui parla per l'ellenismo, ormai siamo in pieno ellenismo, e quindi di fatto gli interlocutori sono piuttosto greci, o perlomeno la cultura greca che penetra appunto in Eretz Israel e che a un certo momento modifica molto la sensibilità di una almeno di una certa classe di israeliti. Dopodiché però c'è stato il pendolo, piuttosto che andava, è tornato da un'altra parte, cioè ha detto ma guarda bene Coelet, puoi leggere e capire Coelet senza aver letto Gilgamesh? C'è una tesi di un discepolo di padre Gilbert, Pak, un coreano credo, pubblicata in francese da Napoli, veramente eccellente, forse un pochino esagerato, ma fa vedere appunto che soprattutto il capitolo 9 di Coelet, quella bellissima pagina anche molto poetica e perfino commovente, dove appunto si dice ma tu mangia il tuo pane, bevi il tuo vino, Dio è contento di quello che fai. Chiedo al collega che c'ha il testo ebraico sotto gli occhi, io non ce l'ho in questo momento, di controllare la correttezza di questa traduzione. Dio è contento di quello che fai. 9, 7. Ci deve essere il verbo razzah, se io ricordo bene, che è proprio un verbo di apprezzamento. No?
Razzah Elohim et Maaseha, le tue opere.
Le tue opere, di quello che fai, sono preso un po' di libertà perché
no, ma dico è al plurale qui, non al singolare come a volte. No, la tua opera, ma le tue
sì, di quello che fai. Un po' di, ma per dire quello che fai piuttosto che dire opera, ho messo in chiave piuttosto verbale quello che sarebbe in chiave sostantivale, ma sono il senso è quello lì. Vi rendete conto di cosa sta dicendo? Che tu hai fatto da mangiare per tuo marito, tuoi figli a casa tua e magari Dio è contento di quello che fai. Vorrei che percepissimo l'azzardo, perlomeno dico scusa sai Coelet, ma tu cosa ne sai che a Dio piace quello che faccio io? Cioè stiamo attenti perché questo è un uomo di fede. È un uomo di fede che poi si faccia 10.000 domande di quelle veramente lancinanti, non toglie nemmeno una piuma all'integrità della sua fede. Perché fare domande, questo ce lo insegna tutto l'Antico Testamento, non è peccato, fratelli e sorelle miei, non è peccato. E Coelet, che lo sa, come lo sanno anche tante altre voci dell'Antico e del Nuovo Testamento, diciamo che c'è un gusto pazzesco proprio in questo senso qua, proprio la Dalario, opportunamente citata prima da Daniele, ma la cosa forse più anche più divulgativa è la voce Coelet della Dalario sul dizionario di temi teologici, dove secondo me ha raggiunto un equilibrio perfetto, perché all'inizio mi sembrava anche poi eccessivamente un po' pessimista. Diciamo che io quella voce lì la sottoscriverei proprio pacifica tocco, proprio l'ultima cosa che io conosco di questa collega, veramente grande esperta del libro. Dio è contento di quello che fai, sempre candide le tue vesti, non manchi mai il profumo sul tuo capo, vai incontro alla vita con la donna che ami, ogni giorno di quel soffio che è la tua vita, data a te sotto il sole, questa la parte che ti spetta nella vita, nella fatica penata sotto il sole, tutto ciò che la tua mano avrà potere di fare finché ne hai la forza, fallo. Niente più impresa, né idea, né scienza, né sapienza, là dove stai andando. Ecco, un testo così, appunto, ha fatto vedere Pak, è la, come dire, la replica, una riscrittura appena appena un pochino diversa, originale, di un passaggio di Gilgamesh, dove appunto lo stesso Siduri si rivolge a questo eroe semidio dell'antichità che ha perso anche lui qualcuno, che parte alla ricerca della vita. Gilgamesh vuol dire colui che ha visto tutto. Io ho visto tutto, dice Coelet, guarda caso. Gilgamesh era un best seller, come noi dicessimo, che ne so io, non so io, Il nome della rosa oggi, che insomma l'abbiamo letto tutti quanti, è girato, no? L'abbiamo letto tutti quanti, un best seller perfettamente noto anche a Israele, hanno trovato delle tavolette anche a Megiddo, pensa te, per cui da questo punto di vista qui un rapporto specifico c'è proprio in questo senso. Per cui ecco che hanno detto, no, Coelet, è meglio leggerlo non in rapporto ai greci, ma in rapporto al Medio Oriente antico, o comunque anche ivi compreso l'Antico Testamento. Infatti molti hanno detto è, diciamo, eterogeneo l'Antico Testamento, ma molti hanno detto, autori, detto non è eterogeneo, è un accidente di niente, è proprio ben impiantato a casa sua, di così non può stare da nessun'altra parte. Poi attualmente diciamo che il pendolo è ritornato anche un pochino di nuovo sulla sponda ellenistica, onestamente, penso soprattutto al libro di Engel, ma con un concetto di ellenismo diverso, cioè con un concetto di ellenismo che in realtà contiene anche l'esperienza appunto di Israele in quanto più o meno contaminato dall'ellenismo stesso. Cioè è una scuola di tipo gultmanniano che ci ha insegnato a distinguere ellenismo e comunità ellenistica, comunità palestinese. È un modello che ormai è nel cestino, non c'è più, non deve essere assolutamente più evocato. In questo senso qui puoi dire a titolo pieno è fino in fondo ellenistico, è fino in fondo antico testamentario questo testo ebraico, non c'è problema, perché di volta in volta sono diversi gli autori che si sono preoccupati di interfacciare questi due mondi. E allora, ecco il punto, la questione a chi sta parlando Coelet? Perché se io sto parlando a gente, come dire, che è ormai tutta quanta tranquillamente assestata sulle proprie posizioni tradizionali, faccio un certo discorso, ma se io sto parlando a della gente che invece ha avuto degli scossoni nella propria formazione tradizionale, allora è diverso, molto diverso. A gente che appunto ha cominciato magari a problematizzare la propria posizione di buon israelita deuteronomistico, o magari anche tentato di qualche tocco enochico, no? C'è qualcosa del genere in Coelet, c'è una dialettica proprio in questo senso qua, contro quelli che hanno le visioni. È molto meglio stare attaccati a quello che è la falda originaria dell'esperienza. Guardate che Coelet non è uno che viene a scomodarci, cioè uno che ha un dissestante. Il mio modo di vedere è un assestante, è un resiliente, non è soltanto appunto uno che destabilizza, ma è uno che a un certo momento, una volta che ha destabilizzato, ricostruisce. E che cosa ricostruisce? Allora, il principio è questo: non ti dà Coelet, non ci dà una mappa di tutto, perché non puoi capire l'opera che Dio fa da capo a fondo. Ci sarà soltanto Gesù di Nazaret che si permetterà di dire, capitolo 5 di San Giovanni, tutto quello che il Padre fa lo mostra al Figlio, io faccio tutto, nient'altro che mimare l'attività del Padre, il quale opera sempre anche di sabato, e quindi anch'io opero sempre, punto a capo. Questo ci sarà. Dopodiché anche per Gesù le cose non sono così evidenti, perché poi più avanti di qualche versetto dirà: io cerco sempre la volontà, se la cerchi non la vedi o la vedi soltanto parzialmente. Quindi, secondo me, bisogna stare un momentino attenti a fare una lettura effettivamente liberata da sovraccarichi emotivi. E in questo senso qui, appunto, fa slittare Coelet in direzione di volta in volta di una posizione atea. Come fa a essere ateo Coelet? Scusate, Turoldo, straordinario profeta, poeta, quel che volete, ma quello che ha scritto su Coelet è una bestemmia contro Coelet. Quello è inventato da lui. Ma se noi dovessimo stare a quello che lui scrive, le mie notti con Coelet, le mie notti con me stesso, con Dio, con l'ateo, con quel che vuoi, ma non è Coelet quel robo lì, con tutto il mio totale rispetto di David Maria Turoldo. Non puoi dire che Coelet è ateo, ma ti rendi conto che l'unica cosa, l'unico di cui Coelet dice non si permette mai di mettere in dubbio niente, non dice mai che è Evel Dio. Ma ci rendiamo conto di che razza di misletture, di equivoci riusciamo a elaborare? E anche, voglio dire, da parte appunto di gente che non è certamente indietro. Allora, il Dio evidentemente è già un discorso ferocemente monoteistico, è evidente, e già insomma fa un po' come Paolo all'Areopago di Atene quando dice: ho visto che siete molto religiosi perché ci avete la statua, l'altare al Dio ignoto. In realtà poteva al massimo dire agli dèi ignoti, ma al Dio ignoto non c'era. Analogamente Coelet sta parlando, diciamo, è un po' come San Giovanni, come il Vangelo di Giovanni, cioè ha molti interlocutori simultanei, che sono oltre Mediterraneo, magari, dalla sponda opposta, ma che sono più accentuatamente quelli al di qua della sua sponda mediterranea, che sono stati, tra virgolette, contagiati appunto dall'ellenismo, e che quindi cominciano magari proprio a sentire con qualche fastidio i discorsi tradizionali, in un tempo in cui l'attenzione alla sorte individuale è diventata veramente spasmodica. Se voi leggete il libro dei Proverbi, che è un libro straordinario, comunque, anche se evidentemente Sapienza molto tradizionale, non troverete questa esasperata attenzione all'io, al singolo. Però gli specialisti dicono, io non sono affatto specialista, non un egittologo per l'amor del cielo, ma gli egittologi dicono che al tempo di Coelet in Egitto c'è lo stesso tipo di sensibilità, e cioè l'interesse per il destino personale, individuale, è spasmodico. Paolo Sacchi, che è veramente un grande della Bibbia in Italia, ha scritto questo bellissimo libro, Storia del Secondo Tempio, che appunto spiega anche come questo interesse per l'esistenza personale sia insorto in Israele. E addirittura parte niente meno che dall'esilio, quindi dal 589, qualche è, quando appunto Israele ha fatto i conti con questo disastro, che però ha segnato veramente anche il salto di qualità della sua. Il vero Israele nasce lì, non nasce in Egitto, sotto il faraone. Ormai tutti quanti lo riconoscono, mentre una volta lo riconoscevano criticando, dicendo che lì nasce il giudaismo. Adesso lo si dice, no, ragazzi, che cosa ha prodotto l'esilio? Ha prodotto il sacerdotale, ha prodotto il Deutero Isaia, ha prodotto Giobbe, almeno nella sua fase compiuta. Il risultato ulteriore, proprio che evidentemente ricade a distanza di più di due secoli, un paio di secoli, è nient'altro che appunto coerente con questo io. Non c'è nessuno che parla così nell'antichità, io ho visto. Ecco perché dico, è veramente l'inventore della saggistica, se volete, o anche, se vogliamo, della diaristica, dell'autobiografia, perché nessuno ha una consapevolezza così in prima persona, appunto, dell'esistenza a cui si trova chiamato a rispondere. Tornando alla questione di Dio, a Elohim, io lo spiego così, non è, come dire, nel senso di una divinità anonima e impersonale. Io ritengo che non sia affatto impersonale il Dio di Coelet, tranne che per arrivare a fare un discorso di Dio più strettamente personale, Coelet non ha fretta, diversamente da noi che invece vogliamo risultati, come dire, caldi sotto mano. Non ha fretta perché? Perché prima ci dice appunto che questo Dio fa tre cose, sono tre verbi che girano per Dio, anzi quattro per il vero, ma comunque i più frequenti sono tre: fare, nel senso di asa, poi c'è donare, natan, e poi c'è giudicare. Dio allora fa, dona, giudica, e poi una volta sola si dice che si può arrabbiare. Una volta sola. Cioè, beh, i profeti quante volte dicono che Dio si arrabbia? Mosè quante volte lo dice, lo fa vedere in atto? Una volta, e lo dice come eventualità: se non mantieni i voti, Dio si arrabbia, perché non gli piace la gente che dice e poi non fa. E poi, appunto, però, molto particolare, io vorrei insistere sul fatto del dono di Dio. Da tutto Coelet è un po' praticamente l'unico che anche astrae. Dio dona, ma poi c'è il dono, Matat Elohim, il dono di Dio. Sta qui, che cosa vi viene in mente nel Nuovo Testamento? Se tu conoscessi il dono di Dio, niente meno che lo spiritualissimo Giovanni, quale ha molto in comune con Coelet, anche da un punto di vista, diciamo, di stilistica. Tutti e due sono gente che ha un vocabolario povero e specializzato, formalizzato perfino, sempre le stesse parole. E questo lo dicevo ieri parlando con Daniele, secondo me è uno stile di tradizione sacerdotale. Non dico che Coelet fosse un sacerdote, per l'amor del cielo, dico che era un saggio che evidentemente è influenzato dalla tradizione sacerdotale, la quale tradizione sacerdotale è influenzato dai sapienti, perché non puoi pensare a una sapienza che sia sganciata dalla tradizione sacerdotale e neanche dalla tradizione profetica. Sono tutte correnti che non sono compartimenti stagni, ma si nutrono l'una con l'altra, si rubano anche l'una con l'altra, se vogliamo. Bene, allora il discorso è questo qua. Se io dico dare, donare, come faccio a pensare? Come faccio a pensare un dono impersonale? Perché dare suppone un donatore, un dono e un donato. Quindi attenzione a che cosa diciamo, ma secondo me la cosa veramente più cruciale di tutta è 12.1. Zekor et Boreka, ricordati del tuo creatore. È l'unica volta in cui appunto Coelet maestro di sapienza, ci istruisce proprio con un colpetto di gomito, dicendo guarda che Dio è tuo creatore. Cosa dirà Gesù nel discorso della montagna? Il Padre tuo che vede nel segreto. Certo che c'è differenza, nessuno potrà negarlo, ci mancherebbe altro, teniamoci questa sacrosanta differenza, ma non è la differenza dell'abisso. Oltretutto, quando questa qui è una questione seria, sappiamo noi leggere, Goethe appunto, che ha letto tutto e ha scritto tutto, arrivato a 80 anni di età, si diceva ma non so se ho ancora imparato a leggere, perché in effetti la lettura deve fare delle domande a un testo, ma deve fare delle domande che siano effettivamente compatibili con questo testo, e soprattutto poi evidentemente deve lavorare col famoso circolo ermeneutico in cui io mi faccio delle domande, gli faccio delle domande, ma poi devo ricevere indietro attraverso questo famoso ascolto quello che mi arriva, e magari sono costretto a rifarmi le domande perché non erano fatte giuste. Ecco, io dico questo, quando noi leggiamo un testo, qualunque testo, non tutto quello che sta scritto ha lo stesso peso. La retorica antica, la poetica antica sapeva questo principio, e infatti per esempio penso a quello che dice Quintiliano in questo momento, il quale dice alla fine, quando tu stai chiudendo, perché verrà il momento che chiudi, anche per me verrà il momento che chiudo, devi fare una sintesi succosa dei contenuti e anche la famosa mozione degli affetti, cioè devi affidare alla testa e al cuore del tuo lettore, diciamo, la botta definitiva di tutto il tuo discorso. Quindi la finale, e infatti un moderno, Kermode, un americano, ha usato questa espressione fortunata, l'effetto della fine. L'effetto della fine, diciamo che vale tutto, nel senso che ripropone appunto una chiave sintetica, conclusiva, elabora il lutto della separazione, perché se il libro non è noioso anche noi spiace che sia finito, e l'autore tutto sommato anche lui magari ci incischia e va avanti più che può, perché gli dispiace chiudere l'opera e chiudere il rapporto con noi. Allora, quel ricordati del tuo creatore, quella lì è proprio, come dire, la botta finale in cui finalmente questo il Dio diventa veramente, per l'interpellato, per il lettore, quello che in precedenza è stato descritto appunto come creatore, come donatore e anche come giudice. Giudizio di Dio poi per Coelete la morte, perché lì proprio paf, fa azzera tutti i prego.
Ma perché non lo chiama Yahweh, che lo chiama Elohim?
Probabilmente penso che si possa spiegare così, e cioè proprio per mantenere un riservo il più possibile tale da evitare un discorso sciovinista. Cioè, Coelete è un teologo fondamentale, o se volete, usando un linguaggio più moderno ancora, è un filosofo della religione, e sta facendo un lavoro da furbacchione, perché non ci parla appunto dell'esodo, dell'alleanza, di tutte queste cose qua. Ma il fatto che non ce ne parli non ci autorizza a dire ma perché non ce ne parli? Siccome non ce ne parli sei fuori dall'Antico Testamento, dalla fede, dal Nuovo Testamento, tutte queste cose qua. È il cosiddetto paradigma deficitario, come l'ha chiamato un collega di Strasburgo, per cui si legge Coelete lamentandosi continuamente di quello perché non c'è. E lui dice, finiamola questo paradigma deficitario. Io sono perfettamente d'accordo e vi invito a vostra volta a solidarizzare con questo congedo. Basta, lo prendi per quello che è e apri la testa, perché guarda che questo qui ti sta dicendo delle cose che puoi portare dappertutto, non soltanto nel Nuovo Testamento. Quali sono queste cose? E fondamentalmente, appunto, se avete sotto mano questo schemino qui, vi fate un po' più un'idea di che cosa sia il mio modo di vedere, sempre con tutto il limite del mio punto di vista, quello che veramente conta di Coelete: la consapevolezza della propria finitezza, la gioia di vivere che comunque è ineliminabile a partire anche da questa consapevolezza. Muori, sì, e allora basta, io non vado più a nessuna festa. Dico, ma tu sei fuori di testa, e ci andrai due volte alla festa, non una, due volte. Il mio modo di vedere, proprio volendo dire che cosa è Coelete dal punto di vista così visto che gli ha regalato tutti gli appetiti filosofici di sto mondo, anch'io mi azzardo e dico, secondo me è un fenomenologo, dove, ma in senso stretto, la fenomenologia è quella che dice la parola alle cose stesse. Guardiamo, lasciamo che le cose si manifestino, appunto che siano capaci di fenomenalizzarsi, di apparire a noi, non però nel modo della apparenza. Quindi ci vuole la famosa epoché, la famosa sospensione, la famosa riduzione eidetica, cioè lasciamo perdere tutto quello che abbiamo sentito, saputo, andiamo a vedere le cose stesse. Prima epoché di Coelete, Heaven Havalim, ahimè, tutto finisce. Seconda epoché di Coelete, tutto finisce, ma la vita va avanti. E finché c'è vita, io sto nel rapporto con Dio e sto nel rapporto col mondo. 1, 2, 3 e 4 è una bussola, amici, non è una mappa. La bussola te la devi gestire tu, è sotto tua responsabilità, non c'è tutto già la pappa pronta. Ma appunto io nego personalmente la questione della impersonalità di Dio di Coelete, la questione di questa freddezza di Dio. Se Dio è contento di quello che fai, secondo voi è un Dio freddo? È un Dio freddo questo qua? O addirittura Dio ha fatto tutto bello al tempo suo, per piacere, anche quello che è storto è bello? c'è una pagina di Coelet che è terribile, perché dice: vuoi drizzare quel che Dio ha fatto storto? Ci viene la pelle d'oca, giustamente. Ma Coelet dice: sì, ci sono delle cose che noi percepiamo come tali storte, ma io confesso nel Dio, confesso il Dio creatore, comunque confesso la bontà del suo operato di fondo. Poi non sta a noi capire tutto, e qui entrerei nel discorso che diceva appunto l'Olam, la questione dell'Olam. Olam, sapete che lì così, appunto, nel passaggio in questione, che è appunto il capitolo 3.11, in 3.11 Olam è scritto con una scrizio defettiva cosiddetta, cioè Olam sarebbe normalmente scritto con la Mater Lectionis, la O invece che appunto scritta appunto con il segno del wow, con il puntino in alto. Invece qui così abbiamo una scrittura, una vocalizzazione semplice. Allora, su questo, se andate a leggere Mazzinghi, ha delle cose molto interessanti, perché appunto lui quello lam lì non lo legge nel senso del tempo, ma piuttosto del mondo, come è stato accennato dall'intervento di prima. E quindi in questo senso qui lo spazializza piuttosto che temporalizzarlo. Io sinceramente mi terrei invece tranquillamente il senso del tempo, anche che poi tempo e spazio evidentemente non possono scindersi, ma intenderei questo, io l'ho tradotto così: tutto questo lui fece a meraviglia, ha fatto tutto questo bello, dove appunto bello però non è il Tov di Genesi 1, ma è Yaffè, anche perché Tov in Coelet è molto antropologico, siccome c'è di mezzo Dio, credo che sia proprio anche voluto questo scarto linguistico rispetto alla tradizione. Ciascuna cosa per il tempo suo, in cuore all'uomo Dio infuse il dono, io tradurrei così, di sentire il tempo che perdura. Cioè, cos'è questo Olam nel cuore dell'uomo? È quello che Bergson chiamerebbe la durée, o meglio, è quello che Coelho sta parlando, un linguaggio terra-terra, anche se è un linguaggio strano, perché ha dei picchi elevatissimi, ma poi ha delle cose, cioè un linguaggio che possibilmente capiscono tutti. Che cos'è sto tempo che perdura? È che ciascuno di noi sappiamo che la nostra vita è limitata, ma giustamente non ci pensiamo ogni 3x2 alla morte materialmente, perché sennò non faremo più niente. E invece abbiamo il senso che il tempo va avanti, anche il nostro, quanto dureremo? Non sappiamo. Olam proprio ha il senso di, lo traduciamo, l'eternità, ma non è l'eternità metafisica, è la durata, cioè la cosa che va avanti che non finisce. E Dio ci ha messo in cuore questo slancio, potremmo dire così, in avanti. E però non ci ha detto tutto quello che accadrà lungo il percorso di questo slancio in avanti, non ce lo dice. E il figlio, che è Gesù, dice: no, però io qualcosa di più ne so. E vabbè, insomma, tu ti chiami Gesù di Nazareth, può anche andare bene, ma quello lì è un altro discorso. Appunto, in questo senso qui Coelet fa proprio un discorso, ne diremmo, è una dimensione, la percezione trascendentale del tempo, cioè un a priori che è un continuo trampolino lanciato lunghissimo, indefinitamente lungo. Io lo intenderei così, appunto. Dio però non ti dice tutti i contenuti che tu incontrerai in questa corsa, in questo slancio, non te li spiega tutti. Quando Coelet dice: Dio ha fatto tutto bello al tempo suo, e avanti così, fa una confessione appunto di fede, parla proprio da credente, non parla da sapiente, o meglio parla da sapiente e credente. io non vedo, cioè certo c'è una sapienza contro cui se la prende Geremia, se la prende Paolo, eccetera eccetera, i falsi sapienti, i sapienti ai loro occhi, come dice il libro dei Proverbi, e quella lì non è più sapienza, quella lì è stupidità. Guai a coloro che sono sapienti ai propri occhi, dice Isaia. E sta citando il libro dei Proverbi, perché dice: hai visto uno che è sapiente ai suoi occhi? Dice: meglio un deficiente di lui, meglio fidarsi di uno stupido che fidarsi di lui. Per cui in questo senso qui la sapienza ha già i suoi, come dire, anticorpi in qualche maniera. Io la vedo più intrinseca all'esperienza di fede di quanto magari ci possa pensare, non la vedo semplicemente come abilità. Certo, sapienza poi è anche abilità, come ricordava prima Daniele, ma sapienza è proprio in ultima analisi il gusto del senso della vita. Sapienza, potremmo dire, è un buon sentimento della vita, è un buon sentimento della vita, che, come vedete, in questo senso qui appunto porta avanti in maniera molto intensa. Certo, poi le affermazioni sono dialettiche, sono contraddittorie, soltanto, mi spiace, però non posso condividere, contraddittorie no. Allora, Coelet dice all'inizio che la gioia è da matti, ma la dice in un contesto, nega la bontà di quell'esperienza di gioia, ha ragione, perché quella è la gioia strappata con la forza. È la gioia appunto conquistata a suon di soldi, è la gioia conquistata con violenza, con hubris, con pretesa. La gioia è dono di Dio, e allora dopo che ha buttato giù tutte le sue pretese, e qui bisognerebbe proprio fare questa lettura straordinariamente decostruttiva e ricostruttiva, che va dal capitolo primo al versetto 1-12 fino a 3-15. Oggi come oggi, non proprio tutti, ma i commentatori sono concordi nel dire che la prima grande sezione di Coelet è sta qui. Non si ferma alla fine del capitolo secondo, ma prende tutto il famoso poema dei tempi e il suo successivo commento. Pars destruens, pars construens, dove la pars construens è soprattutto là dove Coelet riscopre appunto, come dire, l'ABC dell'essere creatura, avere bisogno di un pezzo di mondo per vivere, di un pezzo di mondo da ingerire, di un pezzo di mondo da elaborare, riconoscendo che il pezzo di mondo, il mondo come tale, e io stesso appunto siamo dono di Dio. E questo vale per 7 volte nel libro, anche qui ormai tutti l'hanno riconosciuto, questi 7 passaggi, i cosiddetti 7 ritornelli sulla gioia, in realtà non è proprio così, perché poi ce ne sono 5 all'indicativo, e due, gli ultimi due all'imperativo. Anche qui, scusate se poco, ma Coelet, a differenza del libro dei Proverbi, che comincia dopo 7 versetti, comincia a dire: ascolta figlio mio, coraggio, fa quel che ti dico io e poi ti spiego perché devi farlo, ma tu comincia a stare sotto il mio bastone. Coelet, per dire un consiglio a qualcuno, ci mette 4 capitoli, perché la prima volta che dice è quando alla fine del capitolo 4 dice: bada i tuoi passi quando vai alla casa di Dio e vacci per ascoltare, e poi fa una bella istruzione che chiude con l'invito: tu temi Dio. Ma capite che è cambiato il mondo, che non è più un saggio che si permette di dire figlio mio al suo discepolo. Il secondo editoriale appunto non è di Coelet, ma non è detto che sia così stravolgimento dell'opera di Coelet, io non penso a questo, è veramente un tentativo onorevole di agganciare Coelet al resto del corpo mosaico e profetico. Poi possiamo anche dire che è un po' maldestro, facciamo notte a discutere, non ho problemi, ma perché temere Dio comunque bisogna, ascoltare comunque bisogna, quindi se c'è differenza è comunque su una base comune, o no? E allora in questo senso qui non è contraddittorio dire che la gioia è da pazzi in certi momenti e invece è la vera ancora di salvezza. Non dice più che la gioia è da partire da quel momento lì, anche perché che cos'è la gioia? La gioia è un'esperienza, non è una conquista, è un dono, coincide col dono di Dio. Dice, ma Coelete è uno che non prega mai. È vero, non prega, però mi viene in mente un aneddoto dei Cassidini, quando appunto uno si rivolge all'altro e gli dice, oh, però il nostro popolo è proprio un popolo di gente che non capisce niente, perché quando prega e fa la benedizione al pasto, no, se stesse attento con le parole di Dio, Baruch Atah Adonai, eccetera, ma sai come ci guadagnerebbe spiritualmente. L'altro sta un po' zitto e dice, ma io credo che se stesse attento a quello che mangia e a quello che significa mangiare, forse guadagnerebbe ancora di più. Questo è Coelet, quale dice, vedi, stavo qui, è dono di Dio. Qui ha ragione Ceronetti, anche una cipolla lessa e uno yogurt, non c'è bisogno di essere Sardanapalo per poter dire godere quello che mangi. No, non c'è bisogno di andare a mangiare all'Hilton tutti i giorni. Anche la pizza, una modesta pizza va benissimo. Certo, sono gusti un po', e lì si vede che è un mistico mancato. Vabbè, per cui in questo senso che adesso non voglio tirare troppo in lungo il discorso, nessuna soluzione, e in certo qual senso è anche vero. Allora Coelet ci regala una, ma in senso positivo, non in senso negativo, ci regala una bussola e non una mappa, cioè proprio come dire uno strumento per camminare piuttosto che un sistema completamente elaborato e perfetto. Però con questi quattro punti cardinali, voglio dire, non ne togliete neanche uno, e soprattutto non togliete nemmeno la correlazione dialettica che c'è tra di loro. È più importante temere Dio o darsi da fare? E quello probabilmente risponderebbe dicendo, guarda, di per sé Dio è Dio, quindi bene o male un suo primato ce l'ha, eccetera, però se tu vuoi temere Dio devi darti da fare. Come fai a temere Dio e a non darti da fare? Come fai a temere Dio e a rifiutare le gioie che Dio ti dà, o a ignorarle o sottovalutarle? Come fai a temere Dio e a non misurarti sulla morte? Dopodiché ci sono tante domande che restano aperte, e come? Tantissime. Ma è lì il bello della diretta, direbbe Coelet, tira via quello e abbiamo tirato via il 50% del sugo della nostra vita, che comunque è farci delle domande nel senso proprio anche di rispondere. Ecco perché è entrato nel canone, capite? O meglio, perché è stato riconosciuto veramente imprescindibile per la fede di Israele. Perché è un libro che sprovincializza la fede di Israele. Sono tante le finestre di sprovincializzazione della fede di Israele, e la prima è quella profetica, senza alcun dubbio, ma c'è anche la finestra sapienziale, appunto, con cui, con un linguaggio rarefatto, che poi se andassimo a scavare, è vero, non parla dell'alleanza, non parla dell'esodo, non parla... Ma scusate, ma il mangiare e bere è dono di Dio? Da dove l'ha rubato Coelet? Mi fermo qui perché ho già abusato, ma ultima battuta. Ma l'ha rubato? dall'esperienza dell'Esodo, laicizzandola, facendola diventare qualche cosa che non riguardava Israele al Sinai, ma piuttosto la condizione umana come tale. Per cui la manna del deserto, atto che manna del deserto, il pane quotidiano che ti mangi tutti i giorni è dono di Dio. Manhu, che cos'è? È il pane che il Signore ci ha dato in dono. Ed è tutto così, secondo me. Cioè lui, da furbacchione, ha detto: adesso vi faccio passare, vi riciclo, a voi israeliti che siete un po' incerti la vostra identità, e anche a voi che siete ai margini di Israele, che ci guardate così magari con aria dall'alto in basso, adesso io vi cucino un messaggio che non puzza più di Palestina, di terra di Israele, e che va bene per chiunque, ma lo faccio con ingredienti tutti di terra di Israele, e voi non ve ne accorgerete nemmeno, ma se si guarda un po' attentamente credete pure che si vede, ce ne accorgiamo. Per Eri De Luca, ma Eri De Luca è bravissimo, ma intanto faccio notare che proprio su Coelet il signor Eri De Luca deroga clamorosamente ai criteri da lui enunciati quando dice, appunto, io traduco addirittura riproducendo la letteralità dell'ebraico, perché Hevel Kavalin, come lo traduce? Spreco di sprechi. Spreco di sprechi, traduce Hevel Kavalin. Prego di andare a confrontare, che è una traduzione, ha avuto un po' di difesa apologetica da parte di Ravasi sul Sole 24 Ore ai tempi, ma francamente credo che sia una difesa un po' impossibile. Ultimissima, diate pazienza. Ciò non toglie ancora che Eri De Luca è stato attentissimo nel scegliersi tra i libri biblici che ha tradotto, perché quando è venuto a Milano ad una conferenza in parrocchia di San Giovanni Battista, io gli ho fatto proprio questa domanda, cioè: come mai hai scelto Esodo, hai scelto Giona, hai scelto Coelet? E ha dato una risposta bellissima, quindi voglio far vedere che non ho niente di, che sto facendo discernimento, questo mi pare buono, questo non mi pare buono. Mi pare ottima la risposta che ha dato, dice: perché ho preso un libro per ciascuno dei blocchi del canone di Israele. Era da dargli un bacio in fronte, decisamente. Un libro della Torah, un libro dei profeti, un libro della Sapienza.